Non solo poli.
Non solo poli. Non solo poli. Non solo poli. Non solo, non solo, non solo, non solo.
Questo è
Non solo poli.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte ed eccoci qua tornati a Non Solo Poli, qua Emanuele che vi parla, saluto Francesco in regia e Lorenzo che è qui con me al microfono. Ciao Lorenzo.
Ciao Emanuele, ciao a tutti e buongiorno, ciao soprattutto al nostro ospite Stefano.
Ciao, ciao a tutti, ciao, bentrovati, non so bene come salutare persone che non vedo comunque.
Le migliaia di persone ora si staranno sentendo un pochino, come dire, maltrattate, però...
Scusate.
No, le ripagheremo con un'intervista interessante, spero. Anche perché è interessante quello che fai. Tu fai il dottorato e ti occupi di che cosa?
Allora, brevemente si potrebbe dire che mi occupo di Smart Agriculture, Agricoltura 4.0, a 2000-3000 nomi diversi. E sostanzialmente l'obiettivo del mio programma di ricerca è quello di diminuire l'impatto ambientale delle coltivazioni grazie all'utilizzo di dispositivi elettronici a basso costo, basso impatto, almeno questo è l'obiettivo finale, che possano essere facilmente impiegati nei campi e facilmente utilizzati anche dagli agricoltori, che è una componente abbastanza importante nel mio percorso di ricerca, diciamo.
Quindi, insomma, dovete occuparvi anche di una parte di interfaccia, in qualche modo, o all'interno del gruppo c'è chi si occupa dell'interfaccia per persone che comunque sia magari non hanno una formazione tecnologica così ampia, magari sono persone che vengono più da agraria o proprio di un'esperienza sul campo.
Sia di interfaccia, questo sicuramente, perché bisogna rendere l'utilizzo adatto a chiunque, ma anche di convincere gli agricoltori, chi lavora nell'ambito, che quello che facciamo noi per loro comporta un vantaggio superiore alle loro conoscenze, che integra le loro conoscenze. E non è così scontato, mi sono reso conto che non è per nulla scontato. C'è un po' di diffidenza naturale, direi, perché comunque sono delle componenti di innovazione che... in qualsiasi ambito, secondo me, incontrano un po' di resistenza. Però diciamo che più che l'interfaccia, più che rendere usufruibile il prodotto, è proprio convincere che
gli serva quel
che
prodotto.
Che serva, esatto, che non siano soldi buttati via, insomma.
Ma quindi è vero, cioè mi immagino la scena di qualcuno che va a presentare questi prodotti che voi sviluppate e, come ci stavi spiegando adesso, la loro resistenza, la loro testardaggine nell'andare avanti, del tipo si è sempre fatto così, vado avanti così?
Più o meno è questo quello che succede. Adesso nella mia esperienza personale questo non è tanto avvenuto, perché c'è da dire che è un progetto che va avanti da un po' di anni, da qualche anno in realtà, e le aziende agricole con cui collaboriamo noi sono, intanto sono solo tre, sono... come posso dire? Hanno già una vocazione un po' smart. Tra l'altro, soprattutto uno dei proprietari è uno che definirei smanettone con queste di queste tecnologie.
Quindi non è difficile da convincere.
Lui personalmente no, però diciamo che in ambito mondiale, questo ambito, diciamo, vincere la resistenza degli agricoltori è un fattore che non sempre viene tenuto conto, ma è un fattore ancora adesso determinante.
Importante. Certo,
assolutamente.
Beh, immagino che ci sia anche una componente, come dire, tutte le volte che tu implementi tecnologia diminuisci probabilmente la quantità di persone che lavorano. Cioè, c'è anche quella componente, quindi insomma, può
quindi
essere...
Quindi tu dici paura?
Secondo me è anche una paura per la tecnologia in questo senso, cioè i trattori hanno tolto lavoro a tantissime persone, se ci pensate. Poi certo, no, non vogliamo fare lo stesso paragone, però, come dire... È una cosa su cui secondo me si riflette. E allora, parlando di energia e di coltivazione, io direi che possiamo ascoltare Solar Power di Lord. Vai Francesco.
I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans, but when the heat comes, something takes a hold, can I kick it? Yeah, I can.
My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Times when you feel it kicking in that soul.
Eccoci tornati qui a Non Solo Poli. Allora, Stefano, fuori onda ci stavi, abbiamo un attimo scherzato e fatto due battute, ma stavamo parlando anche di quello che è il tuo percorso. Ci hai detto più o meno di che cosa ti occupi, però la domanda che magari gli ascoltatori si staranno facendo è: come ci sei arrivato ad occuparti di questo?
Allora, in triennale, sempre ho fatto sia triennale sia magistrale qua al Politecnico, ho fatto in triennale ingegneria fisica, che dovrebbe essere un incontro tra l'ingegneria e la fisica, detto banalmente, è un percorso che, a quando l'ho fatto io, che adesso sembra che io abbia 250 anni, ma in realtà l'ho iniziato in realtà già 7 anni fa, era molto simile a ingegneria elettronica, un totale di 4 esami di differenza.
Quindi più o meno la stessa
più o meno il macro, diciamo che erano, sono molto simili. Quello che ingegneria fisica ti dà di più è una base dal punto di vista, una base fisica, quindi si vanno anche si hanno degli esami di fisica teorica, fisica meccanica quantistica, fisica dei sistemi complessi, che sono propri di un corso di fisica come quello che possiamo trovare a Unito. In magistrale invece ho dirottato verso una delle branche di ingegneria elettronica che si chiama Nanotechnologies for ICTs, che è un'elettronica che si focalizza più che altro sulla produzione dei dispositivi, cioè di quello che si trova all'interno dei circuiti integrati.
Ok.
E perciò è molto più... molto meno...
più settoriale?
Più settoriale, ed è anche relativamente nuova, perché si occupa di... intendo, il corso di studio è relativamente nuovo, si occupa di andare a lavorare proprio
clean
su...
clean room, semiconduttori...
Esatto, clean room... sì, non sapevo... Sì, esattamente quello. Si occupa proprio di andare a a sviluppare le tecnologie che servono per la produzione di semiconduttori, di transistori a livello componente, perciò a molto a basso livello.
Ti faccio sì con la testa, ma dopo fuori onda ti dico quanto.
No, ma tanto Wikipedia ha tutte le risposte.
Ah, ok, perfetto. Non è vero che Wikipedia ha le risposte sbagliate, lo sapevo.
Nemmeno io sono molto affaretto, però un mio compagno sta facendo la stessa magistrale, quindi ogni tanto sì, sto facendo semiconduttori, sono in clean room, e io wow, che bello. Per me la clean room era sala operatoria.
No, la clean room è, diciamo, se qualcuno di voi ha mai visto Big Bang Theory, in una puntata ci sono loro in questa camera bianca enorme ed entra un corvo all'interno del, e loro devono praticamente si disperano perché ha contaminato,
sì,
tutta. Esatto. Quella lì è un esempio di clean room. Devono essere, infatti sono tutti bardati perché non ci devono essere particelle libere, come ad esempio fibre di capelli o anche durante la respirazione si mettono delle particelle che potrebbero andare a inquinare il prodotto finale, e quindi bisogna bardarsi come peggio dei Ghostbusters, insomma. Però questo poi in realtà, sempre ricollegandoci al mio percorso, quello che sto facendo adesso è un po' diverso da quello che ho studiato sia in magistrale, insomma, perché in magistrale mi occupavo più che altro dei dispositivi, quindi a livello molto più basso. Adesso mi occupo più che altro di andare a fare i sistemi e di andare a progettare un sistema di misure che si applicherà poi a
quello che ci stavi raccontando all'inizio.
Esatto.
E allora, detto che le misure sicuramente con gli strumenti che puoi progettare sono molto migliori di quelle che uno vede ad occhio nudo, noi però vogliamo ascoltare Eyes Don't Lie di Tones and I.
Lover, did you lose a lover? Oh,
dopo aver ascoltato questa bellissima canzone, noi torniamo in diretta con Stefano e dato che abbiamo imparato insomma il tuo percorso, siamo finalmente arrivati di nuovo a quello che fai adesso, no? E quindi com'è l'ambiente della ricerca? Cioè come si vive il fatto di fare ricerca? Qual è un po' la quotidianità?
La daily routine.
La daily routine, parto con il make-up. No, allora
nemmeno si sveglia, proprio no, si no, trucca no. Nel son.
Ormai va in background. La routine in realtà non ti saprei dire quale sia la differenza tra un ufficio e quello che faccio io quotidianamente, insomma. Ho le mie cose da fare che tutti i giorni più o meno ogni tanto si ripetono, infatti c'è comunque una dose tra virgolette di noia, perciò penso che in qualsiasi ambito ci siano dei riti che si ripetono ciclicamente. E poi ovviamente bisogna, essendo all'interno del percorso del dottorato, ci sono i corsi da seguire, gli esami da superare, che per quanto siano molto più leggeri di esami di triennale o magistrale, sono presenti e bisogna portarli a termine. E quello che, di cui mi occupo tutti i giorni, è sostanzialmente quello di provare a... quello che esce un po' più fuori dalla routine è il aggiustare gli errori che ci vengono fuori mano a mano. È un po' questo il gioco, penso sia un po' questo il gioco della ricerca, almeno quello di cui mi occupo io. E andare, dato che si fa qualcosa che non è stato fatto da nessuno, perché se no non è una ricerca, stai semplicemente replicando, seguendo un tutorial sostanzialmente. E quello di avere, provare a ovviare agli errori che si incontrano, alle difficoltà che si incontrano, in un modo che possa aggirarli ogni tanto, risolverli, e spesso non ci si riesce, quindi si va incontro a un po' di frustrazione, un po' di difficoltà. Però devo dire che tutto sommato tutto questo ne vale la pena, perché l'ambiente, almeno per quello che conosco io, quello del Politecnico, è un ambiente molto stimolante. Penso che, al contrario ad esempio di quello che si potrebbe trovare in azienda, sia molta più libertà dal punto di vista personale, intendo, e non essendoci il profitto come obiettivo finale, si ha più libertà nelle scelte, si ha più tempo, si ha più meno stress. E d'altro canto però il rovescio della medaglia è che nel mondo della ricerca c'è questa ossessione, giusta e sbagliata contemporaneamente, alla pubblicazione, cioè questo publish or perish, e questo spinge un po' all'essere prolifici, e questo è un'arma a doppio taglio, perché se sei prolifico dicendo cose sensate va bene, ma se lo sei dicendo cose, pubblicando degli articoli di qualità un po' più scarsa, un po' più con l'idea di l'importante pubblicare, questo
meno bene,
molto meno bene. Okay. E questo è un po' il problema della ricerca. Nella quotidianità questo non si sente tantissimo, però è, diciamo che è un qualcosa che in background c'è costantemente. Qualsiasi risultato, qualsiasi cosa, bisogna uscire e pubblicare prima che qualcuno ti rubi l'idea, sostanzialmente, perché il nostro quello che misura la bontà di un ricercatore è il suo indice H, quindi quanto pubblica, sostanzialmente.
È un mondo difficile, c'è questa necessità, purtroppo, però.
Io penso che, come tutti i mondi lavorativi, Stefano è onesto e ci abbia appena detto che ci sono degli aspetti positivi, ci sono anche degli aspetti negativi.
Sì, ma questo penso sia impossibile, è la norma ovunque, in qualsiasi ambito.
E noi invece, purtroppo, finiamo qui. Vi ringraziamo, ringraziamo Stefano.
Grazie a voi.
Grazie.
Sentiamo la sigla.
Ciao a tutti.
Ciao.
Questo è Non Solo Poli.